Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'Associazione Alternative.
Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
Ciao a tutti e a tutte, bentornati nella nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Per non mancare la nostra abitudine di partire sempre da un evento, insomma, un fatto, partiamo al 15 settembre 2008, quando Dick Fuld, l'ultimo amministratore delegato della Lehman Brothers, dovette dichiarare bancarotta nella tempesta causata la peggiore crisi finanziaria nella storia degli Stati Uniti d'America. Dopo 164 anni, una delle più importanti e rispettate banche d'affari al mondo era fallita. Ovviamente tra lo sbigottimento generale e causando la crisi del 2008, causando o essendo tra le protagoniste principali della crisi bancaria e finanziaria del 2008 dei mutui subprime. Allora, con questo entriamo nel tema della puntata, che parlerà appunto della Lehman Brothers, ma soprattutto della sua storia, non tanto del crack del 2008 in sé, ma proprio della sua storia dalla fondazione al crollo, e quindi anche di come questa banca può essere un utile strumento, la storia di questa banca può essere un utile strumento per vedere in che modo la storia recente dell'ultimo secolo sia stata influenzata dai movimenti bancari, dalle scelte di questo gruppo di potere e diciamo di professionisti del credito. L'origine della banca, quindi, abbiamo detto, va ricercata negli Stati Uniti e nel XVIII secolo, a metà del XVIII secolo, quindi in un paese principalmente agricolo e soprattutto nel sud del paese, di questo paese principalmente agricolo, incentrato sulla produzione del cotone a monocoltura e attraverso l'utilizzo degli schiavi come lavoratori, e prodotto di grande esportazione degli Stati Uniti, il prodotto più esportato degli Stati Uniti, e quindi anche uno dei motori del suo potere mondiale, del suo emergere come potenza mondiale. Harry Lehman, che è stato il fondatore della Lehman, poi Lehman & Brothers, decise di emigrare nel 1844 dalla Germania, dalla Baviera, di preciso, perché Ludovico I aveva messo una tassa sulla birra particolarmente onerosa, che aveva fatto scatenare innumerevoli sommosse. E inoltre tutti i segnali inerenti il raccolto dell'anno a venire erano assolutamente negativi, e si immaginava una prospettiva molto scarsa per le campagne. Harry, che di famiglia si occupava di piccoli commerci agricoli e servizi, diciamo, per i contadini, capì che l'aria che tirava non era quella giusta e decise di emigrare. A contribuire alla sua migrazione era stato anche l'aumento di scambi tra il nuovo continente e l'Europa. Infatti navi come il Burgundy, che è stata la nave che ha utilizzato Harry per arrivare in America, arrivavano in Europa con il loro carico di tabacco, cotone e altri prodotti, e nelle estive al ritorno imbarcavano i migranti che volevano andare a ovest. Lo Stato, anche se Harry in verità sbarcò a New York, ma si trasferì ben presto nel sud degli Stati Uniti, e lo Stato dove fece, tra virgolette, fortuna fu l'Alabama. Stato che era entrato a far parte dell'Unione nel 1919 e che a partire dal decennio successivo conobbe quella che fu poi chiamata la febbre dell'Alabama, che colpì tutti gli Stati Sud. Cosa vuol dire la febbre dell'Alabama? Chi viveva negli altri stati meridionali degli Stati Uniti vide le proprie terre impoverirsi progressivamente e quindi cercò terre migliori, spostandosi in Alabama, che aveva terra fertile e in quel momento sembrava al riparo da questi problemi. Qui Harry iniziò a fare il venditore di prodotti agricoli, venditore ambulante, di prodotti agricoli, casalinghi, tessili, si recava praticamente appunto dal venditore ambulante alle piantagioni, dai proprietari delle piantagioni, che lo accoglievano come un ospite d'onore, perché insomma era molto utile il suo servizio e evidentemente era anche bravo nel suo lavoro. E quindi le cose andarono abbastanza bene. È da notare, fa, diciamo, può essere una sorta di ironia della storia pensare che l'impresa Lehman Brothers, quella che poi diventò l'impresa Lehman Brothers, iniziò la sua attività a causa proprio di una banca chiusa per fallimento. Infatti, nel periodo in cui Harry mise in piedi il suo negozio di questi articoli che abbiamo detto prima, piccole cose, casalinghi, generi alimentari e prodotti in cotone, e dicevamo in questo periodo non c'era molto fiducia del denaro. I contanti erano visti un po' come un mito, erano solo inutili pezzi di metallo o di carta, si pensava, se nessuno credeva nella loro funzione. Ma essere in pericolo era anche qualcosa su cui i produttori di cotone e tanti altri nella bava rimuovevano molta più fiducia che sul denaro. Infatti, la crisi finanziaria della banca di quello stato era stata seguita dalla siccità, dalla distruzione dei raccolti e da focolai di febbre gialla. Harry Lehman era considerato l'amico degli agricoltori, quindi fece valere questa sua abilità e questa sua caratteristica, insomma questo suo portato, per proporsi appunto come rappresentante degli interessi degli agricoltori e agricoltori a cui di tanto in tanto dava loro merci in cambio di denaro, ma soprattutto in cambio dei beni che quei produttori avevano ad offrire. Sapeva barattare, contrattare. Tutte abilità che gli provenivano ovviamente dall'esperienza bavarese che aveva fatto in gioventù e i contadini che capivano di trattare con una persona che dava un equo scambio in natura davano lui, a lui il cotone. Quindi l'origine dell'attività bancaria che poi diventerà Lehman Brothers nasce da beni solidi e concreti che si potevano vedere con i propri occhi e toccare con mano. Per parlare che in balle di cotone. Prima di andare avanti e vedere come da questa attività di rivendita e di mediazione tra contadini e mercato sia poi nata una delle più grandi banche al mondo, vi lasciamo con un intermezzo musicale, Know Your Enemy dei Rage Against the Machine.
Thank you. of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
Bentornati in studio. Stavamo parlando della storia delle Lehman Brothers e stavamo vedendo come il fondatore Harry Lehman avesse trovato la fortuna in America grazie al commercio del cotone, in definitiva. Per stadi è arrivato a essere un grosso commerciante di cotone. Per capire come da appunto un grosso commercio di cotone si sia potuti passare a creare una banca, riportiamo le parole di Robert Rosen, che in un suo libro parla di un viaggiatore dell'epoca che descriveva gli abitanti di Montgomery, città dove si era stabilito col suo negozio Lehman, come gente che pensava, mangiava, beveva e sognava solo e soltanto il cotone. Quindi impalmava donne di cotone e faceva figli di cotone, ovviamente. Riporto le parole, il virgolettato, diciamo. E qui però purtroppo finisce la storia di Harry Lehman, il fondatore, diciamo il mitico capo della dinastia dei Lehman. Perché nel novembre 1955 muore di febbre gialla, ammalato di febbre gialla, muore. E però intanto i due fratelli Emanuel e Meyer l'avevano raggiunto per lavorare con lui. E Meyer rimase a Montgomery a curare gli affari di famiglia. Emanuel si trasferì invece a New York, che in quel momento era la capitale finanziaria di una nazione in rapida crescita. Entrambi uscirono indenni dalla guerra di successione, riuscendo appunto a salvare la pelle, e grazie a ciniche speculazioni, massonerie varie e diciamo avventure di tutti i tipi per fare affari in ogni modo, riuscirono anche a rendere più solida la loro società. Infatti alla fine della guerra la Lehman Brothers si assume quasi interamente il compito di far ripartire l'Alabama, ed è qui che diventa una vera e propria banca, una banca in grado di sostenere uno Stato. Quindi tramite Meyer la Lehman Brothers organizzò nel 1870 la prima borsa del cotone di New York, la prima in assoluto per materie prime. Fino a quel momento le compravendite si erano svolte tra intermediari sparsi in vari uffici. Questi scambi, tra l'altro, è interessante notare che costituivano già un mercato dei future, nel senso che gli operatori compravano e vendevano prima che il cotone fosse pronto nei campi o che servisse nelle fabbriche. Poi per andare avanti venne la borsa del caffè e quella del petrolio nel 1884. Questo sarà, diciamo, un leitmotiv per tutta la storia delle Lehman Brothers, almeno fino a pochi decenni fa, cioè quello di aver puntato sempre su materie prime e soprattutto prodotti agricoli, tra l'altro. Nel 1920 avvenne una cosa, due cose importanti e che misero in difficoltà la Lehman Brothers: la guerra, che comunque anche con le sue possibilità di arricchimento costituisce sempre un motivo di incertezza, di instabilità, e il fatto che il congresso votò a favore del proibizionismo. Infatti ci fu la messa al bando della vendita e del consumo di alcol. L'economia americana subì una netta recessione nel biennio 1900-1921 e tra le cause anche la fine della guerra, nel senso che la fine della prima guerra mondiale fece sì che dall'estero arrivassero prodotti agricoli molto meno costosi di quelli locali, costringendo i produttori statunitensi ad abbassare i prezzi e quindi a ridurre i propri profitti. Quindi fu un periodo difficile e che la Lehman Brothers superò con difficoltà. Dopo la Grande Guerra, quindi, la Lehman Brothers cercò di ricostruire pazientemente il suo giro d'affari e per farlo si diresse, puntò ancora una volta su qualcosa di solido e vitale come il cibo. Per esempio la zuppa condensata Campbell Soup, la zuppa poi resa famosa Andy Warhol nelle sue opere d'arte. Infatti questa azienda finirà per diventare una cliente di lunga data e ritenuta pioniera nel campo della minestra in scatola, come sarebbe stata successivamente definita. Fa ridere qui una specie di gossip interno. In una relazione interna della Lehman Brothers ci si compiace particolarmente di questo successo nella concorrenza con la Heinz, l'altra grande industria che faceva cibo in scatola, che comprensibilmente aveva storto il naso davanti a del cibo colloso e che insomma non si presentava certo in maniera invitante. In relazione interna della Lehman Brothers si dice infatti che fino agli anni 40, quando la Heinz cambiò la propria politica, questa multinazionale, questa grande impresa si era limitata a portare in giro per l'America ingenti quantità d'acqua. Non fa così ridere, però insomma, faceva ridere i dirigenti Lehman Brothers. Quindi senza farsi mancare nulla, è inclusa la crisi del 29, nella quale Lehman Brothers è in assoluto la seconda impresa per perdite. Passiamo alla prossima parte puntata, al secondo dopoguerra, e quindi più vicino ai nostri giorni. Intanto vi lasciamo con Alabama di Neil Young.
The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that it's been. Alabama, you got the weight on your shoulders.
Bentornati in studio, stavamo parlando della storia della banca Lehman Brothers e avevamo chiuso parlando della Campbell Soup. Sempre di cibo si parla, di banane nello specifico, quando Bobby Lehman, nipote o pronipote ormai del mitico Harry, facente parte del consiglio di amministrazione della United Fruit, giocò un ruolo decisivo in eventi come il rovesciamento del governo guatemalteco, democraticamente eletto nel 1954, e nel tentativo, meno riuscito, di spodestare Fidel Castro a Cuba con l'invasione dei porci del 1961. Su questo episodio vale la pena di aprire una parentesi, perché forse anche l'aspetto in cui, anche se in vari altri aspetti di politica estera, la Lehman Brothers ebbe un ruolo, come per esempio nella creazione degli Stati Uniti d'Europa, poi in futuro, o per esempio nella ricerca sull'uranio e nei contesti delle relazioni tra Stati Uniti e Russia durante la Guerra Fredda. Comunque questo episodio di politica estera agita da Lehman Brothers in prima persona risulta interessante. Innanzitutto una piccola curiosità: il padre di Fidel Castro era un produttore di canna a zucchero su un terreno affittatogli proprio dalla United Fruits, e Che Guevara, che si era unito al gruppo dei ribelli di Castro dopo il colpo di stato in Guatemala da parte della United Fruits, si trovava già nel periodo antecedente al golpe in Guatemala e aveva anche provato a lavorare negli ospedali ospitati dalle piantagioni gestite da United Fruits, e aveva combattuto dalla parte del governo guatemalteco, poi sconfitto durante il colpo di stato, e a quel punto, dopo un po' di peripezie, raggiunse il gruppo castrista in Messico, sostenendo che l'unico modo per combattere quell'azienda e l'imperialismo americano che rappresentava era la lotta armata. Sappiamo che vinse, perché da lì in poi la United Fruits, anche a causa di malattie letali per le monoculture di banane, perché avevano pensato a fare solo una varietà di banana, che ovviamente una volta si era ammalata ha fatto ammalare tutte le piantagioni, e a causa di questo e a causa della guerra che Fidel Castro e Che Guevara le fecero, non si riprese mai più. Tra gli interessi del Brothers abbiamo ovviamente, come abbiamo detto già, il petrolio, con il sostegno all'Halliburton, che fece affari anche in Iraq durante la guerra. Ovviamente affari legati alla New Economy, e soprattutto da quando nel 1994 diventò società per azioni, al mercato delle obbligazioni e dei derivati. La nuova Lehman Brothers, nata nel 1994 dopo infinite peripezie, è ormai diventata una società per azioni, e veniva etichettata dai critici come la casa dei bond, ma all'interno di questa categoria aveva una caratteristica che sarebbe poi diventata importante, molto importante, cioè vendere obbligazioni ipotecarie. Si stava costruendo, diciamo, la crisi del 2008. Come abbiamo detto, con la New Economy, la Lehman Brothers sostiene Microsoft, Google e Amazon, e smette dal 96, per la prima volta nella sua storia, di commerciare in materie prime. Questo momento, diciamo, segna il salto a una finanziarizzazione totale della sua attività, e che poi culminerà, come abbiamo detto, nella crisi bancaria del 2008. Ovviamente si sarebbe potuto dire molto di più, è pieno di aspetti interessanti, stuzzicanti in questa storia, perché va veramente, cioè ovviamente, come ovvio, una grandissima banca come Lehman Brothers ha messo le mani un po' dappertutto, da Kennedy all'industria cinematografica, radiofonica, insomma. Abbiamo fatto un percorso, abbiamo scelto di dire qualcosa per mettere in risalto innanzitutto che questo impero è stato creato su beni materiali e tangibili, e che finché, ovviamente senza voler poi creare una lettura semplicistica o romanzata degli accadimenti, però finché ci si è tenuti a un controllo da parte dei soci dei prodotti sui quali veniva in realtà investito, si è mantenuto, anche guardando i debiti della banca, un livello di equilibrio, di sostenibilità di un certo tipo, ovviamente senza farsi nessuna visione idilliaca. Con l'avvento della New Economy e con l'eccessiva finanziarizzazione di questa banca, ovviamente abbiamo avuto la crisi finanziaria che abbiamo conosciuto, insomma, che ancora viviamo. Con questo vi salutiamo e vi lasciamo a Insane the Brain dei Cypress Hill.
lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause it like me is going insane.
Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down.